Service, al servizio del cittadino. A colloquio con l'esperto, in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile.
E sulla nostra base tradizionale, eccolo qua, Eugenio Finardi, la radio, ci piace farla, ci piace ascoltarla, ve l'abbiamo annunciato, oggi parliamo del mondo della medicina, in particolare del mondo di quell'ambiente su cui uno vorrebbe magari non andarci tante volte, oppure ha bisogno di avere il luogo di fiducia, il farmacista di fiducia. Ai nostri microfoni lo salutiamo con il nostro tradizionale abbraccio radiofonico e lo ringraziamo di essere qua con noi, così come ringraziamo il gruppo del Torino Rotary Club Dora, Luciano Platter, ex presidente dell'Ordine Nazionale dei Farmacisti. Luciano, buona giornata e grazie di essere qua con noi.
Grazie a te, sono molto felice di essere ai microfoni di Prima Radio e saluto anche tutti i radioascoltatori.
Luciano, legato al mondo delle farmacie, sì, ci sono tanti temi che possono essere trattati. Partiamo da una curiosità. Nel tuo lavoro, nella tua storia di farmacista e nel rapporto anche che hai avuto con altri che questo lavoro hanno fatto, nella tua funzione di rappresentanza, quanto il farmacista sente importante il rapporto, il legame di fiducia con il proprio cliente? È un fornitore un po' particolare?
Beh, io credo che sia alla base naturalmente della nostra professione il legame stretto che con i nostri utilizzatori del servizio. La farmacia ha una storia di più di 1000 anni, quindi non ha formato in tutto questo tempo con i cittadini un legame credo inscindibile, basato sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Quindi io penso che questo legame sia assolutamente gratificante sia per il farmacista, ma voglio sperarlo anche per i cittadini che a noi si rivolgono sempre con fiducia, con simpatia e il più delle volte anche con amicizia.
E visto che nella tua funzione di ex presidente dell'Ordine Nazionale dei Farmacisti, quanto è impegnativo per un farmacista tenersi aggiornato? Che cosa fa l'Ordine in merito a questo?
Beh, guarda, io faccio già subito una precisazione: io non sono presidente dell'Ordine, ma presidente di Federfarma, che sarebbe il nostro sindacato nazionale unitario che riunisce tutte le 17.000 farmacie italiane. Ma comunque, i compiti e funzioni sono a volte sovrapponibili, per cui posso rispondere anche alla tua domanda. Noi abbiamo apposite società che gestiscono tutti i corsi di aggiornamento, tra l'altro obbligatori anche per legge per tutti i laureati, e quindi tentiamo, credo anche riuscendoci, di mantenere il livello degli operatori in farmacia aggiornato ai tempi. Insomma, in medicina, come anche in altri settori, ma soprattutto nella medicina, ci sono ogni giorno novità, ogni giorno nuovi approcci terapeutici e quant'altro, quindi bisogna che l'operatore sia sempre aggiornato.
E l'avvento di internet, quanto ha cambiato il lavoro del farmacista? Perché oramai ci sono persone, è un problema chi si fa la cura online.
Beh, è un problema, no, dipende dal grado di conoscenza e di possibilità di interazione con questo nuovo strumento, dalle potenzialità enormi che ci è stato offerto. Internet è una panacea universale dove trovi di tutto e di più, dove dall'imbonitore all'articolo serio, all'approccio assolutamente scientifico ai problemi, e si tratta se il cittadino che usa internet è in grado di correttamente gestire le potenzialità, è un ottimo strumento di aiuto e di supporto. Certamente che, ripeto, di robaccia e di porcherie anche dal punto di vista delle medicine, e anche in internet se ne trovano finché ce ne voglia. Cos'è di qualche mese fa una ricerca dell'AIFA che ha svelato che in internet una buona parte, o mi pare il 60% delle medicine offerte sono taroccate, vengono dall'India, vengono da altre realtà, e non si sa bene che cosa ci sia dentro.
Questo è un problema sicuramente. Viviamo un periodo da abuso di farmaci. È vero che detto, chiesto a un farmacista è un po' strana questa cosa, perché alla fine uno, come dire, più vende meglio sta, no? C'è un periodo in cui si tenta di medicalizzare un po' tutto, si soffre meno anche si sopporta meno anche quei piccoli dolori della vita quotidiana.
Guarda, io devo dire che in 40 e più anni di professione, senza darmi dei vanti che non è mia consuetudine dare, non ho mai spinto un cliente a comprare qualcosa che non ritenessi strettamente necessario per la sua salute. In ogni caso la possibilità che è stata data una quindicina d'anni fa di commercializzare e di pubblicizzare i farmaci sui giornali, eccetera, la spinta delle ditte che producono e anche se vogliamo il convincimento che sui medici esercitano i vari soggetti che si alternano per pubblicizzare le varie medicine o le varie uscite di medicine, certamente influiscono sulla scelta libera del paziente, quindi che è un po', come dire, un po' spinto a volte a usare magari più farmaci di quello che è necessario. Io suggerisco solo una cosa, cioè il farmaco, come dice, il termine viene dal greco farmaco, che vuol dire veleno, no? Il farmaco è una eccezionale opportunità che ci viene offerta per guarire dai nostri problemi, dalle nostre malattie. Come tutte le cose, più è attivo e più ha controindicazioni, ha problemi, eccetera. Quindi consiglio vivamente il cittadino dal fai da te, consiglio a tutti di rivolgersi con fiducia al medico in primis per la diagnosi, eccetera, e se vogliamo anche al farmacista per un corretto approccio terapeutico.
Su quello che tu raccontavi, no? Tu hai citato il ruolo dei medici, una maggiore conflittualità da parte del paziente nei riguardi del medico, nel corso degli anni ha portato il medico, per proteggersi, a prescrivere una visita in più, un'analisi in più, un farmaco in più, perché nel dubbio, se mi dà solo una tachipirina, magari è un medico che vale poco, no?
Sì, guarda, questo c'è un approccio che anche questo è stato studiato e che è ben presente, cioè il medico cerca chiaramente di risolvere il più velocemente possibile il problema del suo paziente, perché verrà giudicato su questa cosa, no? Cioè il paziente dirà: oh, che bravo, che in 2 giorni avevo un mal di gola, mi ha dato l'antibiotico, mi ha dato una cosa e mi è passato il mal di gola. Benissimo, però certamente non è l'optimum come approccio terapeutico, cioè bisognerebbe che il cittadino capisse che a volte un po' più di pazienza, magari stare 2 giorni a casa al caldo, eccetera, hanno lo stesso effetto che prendere 6 compresse di antibiotico, che però lasciano degli effetti collaterali e poi creano delle resistenze e la prossima volta non servirà più a poco prenderlo, insomma.
Un'altra delle questioni legate al nostro rapporto con la farmacia è quella legata ai vaccini, no? Sia per quanto riguarda le diverse vaccinazioni, a volte compaiono notizie, soprattutto siti internet, che spingono allo stare attenti nei riguardi di alcuni vaccini. Qual è un corretto approccio in merito a questo?
Io ho assoluta fiducia nei vaccini, e credo, insomma, che la storia stessa dell'umanità possa dimostrare quanto sono stati importanti, no? Partiamo dalla vaccinazione all'antivaiolosa piuttosto che poliomielitica, eccetera, che hanno salvato, ma non migliaia, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo da problemi e da morte. E quindi andare a vedere, cioè andare a sindacare sulla validità dei vaccini, a me pare molto così, un'operazione assai poco trasparente, nel senso che i vaccini sono testati, controllati. Sì, certo, può darsi benissimo che diano qualche problema su uno su un milione di casi, il vaccino antimorbillo può dare un'encefalite al bambino al quale viene inoculato. Ma se invece non si fa il vaccino per la copertura del morbillo, la percentuale è 1 ogni 10.000. E quindi, insomma, voglio dire, ci sono dei vantaggi indubbi e dei vantaggi documentati sulla vaccinazione. Quindi io sono assolutamente tranquillo. Io ho vaccinato mia figlia a suo tempo, ho insistito perché venisse vaccinata mia nipote, e quindi, ripeto, secondo me la pratica vaccinale va assolutamente seguita.
Arriviamo invece a un altro ragionamento che spesso si fa nei riguardi delle farmacie. Qualche anno fa il mondo delle farmacie è stato toccato dalle famose lenzuolate di Bersani, no? Si volevano liberalizzazioni e altre questioni del genere. Qual è il punto della situazione? Ci sono stati dei benefici, ci sono delle questioni che sono ancora sul tavolo, ancora aperte?
Ma sì, guarda, c'è ancora il cosiddetto decreto legge concorrenza giacente al Senato, che sta per essere licenziato da circa un annetto, e adesso credo che, insomma, adesso, a parte il referendum che sta occupando tutti, nei primi mesi dell'anno prossimo dovrebbe vedere la luce, che è l'ultima, diciamo, liberalizzazione che prevede che nelle farmacie possa entrare anche il capitale, cioè anche chi non è farmacista possa arrivare ad avere una farmacia, purché naturalmente nomini un farmacista quale direttore responsabile. E quindi questa sarà l'ultima novità che permetterà l'ingresso del capitale nelle farmacie, e quindi anche delle grosse catene, come succede in Inghilterra, in America e nel mondo anglosassone in genere. Prima c'è stata la creazione delle cosiddette parafarmacie, che derivanti da Bersani, e altre varie la liberalizzazione del prezzo dei farmaci, che hanno di fatto inserito in un mondo un po', lo dico io che faccio parte di questo mondo, un po', come dire, fermo, tra virgolette, un po' standardizzato e un po' stantio anche a volte, hanno inserito delle novità, perché obiettivamente il fatto di poter usare la scontistica piuttosto che le offerte, le cose in farmacia, era una cosa che assolutamente non apparteneva alla nostra cultura, al nostro modo. Nel complesso io non le giudico né positive né negative. Non credo che, a parte l'aspetto economico, queste novità abbiano modificato o abbiano svilito il rapporto tra farmacista e cliente, tra farmacista e utente del servizio. Quindi sono convinto che, al di là di tutto, il farmacista venga giudicato dalle persone per quello che fa, per quello che, diciamo, per il suo ruolo di educatore sanitario, di consigliere sanitario, e non perché vende l'aspirina a 2 centesimi in meno o 5 centesimi in più rispetto al supermercato.
Il farmaco generico, il cosiddetto principio attivo puro, no? Ha portato dei vantaggi in merito a questo? Oppure consigli, c'è sempre da consigliare comunque un farmaco
no, no.
specifico?
Allora, il farmaco generico per legge si dice equivalente, in quanto equivale al principio attivo originatore, no? Quindi ogni brevetto farmaceutico dopo 15 anni, 20 al massimo, perde diciamo la sua efficacia, per cui qualsiasi azienda può replicare il farmaco senza più pagare diciamo le royalties. E quindi se sono farmaci generici prodotti da ditte serie, io credo che siano assolutamente uguali al farmaco originatore. Certamente che anche lì si sono inserite delle logiche commerciali, con magari delle ditte, delle piccole aziende che producono, eccetera, delle quali io non voglio giudicare, ma sulle quali forse c'è meno controllo. Però in ogni caso il farmaco per legge deve essere equo, deve essere uguale a quello originale.
Esiste un problema povertà legato all'accesso al mondo delle farmacie?
Ti sento meno bene, scusami.
Eccomi qua, ci sono. Esiste un problema povertà legato all'accesso al mondo delle farmacie e come si risponde al bisogno farmaceutico delle famiglie più povere, immagino della città di Torino?
Dunque, guarda, esiste soprattutto appunto per i prodotti non passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi esiste perché molte famiglie hanno difficoltà a raggiungere dei farmaci di uso comune, tipo la tachipirina, che la butta non la passa e quindi bisogna pagarla. E chi è in difficoltà economica, chi ha dei grossi problemi, ovviamente anche i 5 euro, i 10 euro da spendere in farmacia per dei farmaci utili sono un problema. Noi abbiamo creato, io stesso con la regione, con la provincia, il comune di Torino, abbiamo creato il banco sanitario ormai una ventina d'anni fa, che fa un grosso lavoro e che aiuta tutte le comunità tipo San Vincenzo e comunque tutte le comunità che si rivolgono al banco sanitario riescono ad avere una dotazione di medicine e anche di pannoloni per bambini, tutti i prodotti sanitari per venire incontro alle necessità dei loro assistiti. Io ho fondato anche una Onlus, la Pharma Onlus, che anche questa sta lavorando per dare la possibilità a parecchie famiglie, a parecchi enti di avere l'accesso a questi farmaci. E certamente, poi ancora il banco farmaceutico sta raccogliendo tutti i farmaci che ancora sono buoni, cioè che ancora non sono scaduti. In ogni farmacia c'è un contenitore, il cittadino che ha preso un farmaco e non l'ha usato oppure l'ha usato solo parzialmente ma è ancora integro, è ancora usabile, lo può venire in farmacia, depositarlo e poi questi farmaci vengono riciclati a vari enti assistenziali che li danno poi ai loro assistiti. E quindi c'è tutto un fervore di iniziative legato all'uso del farmaco che cerca di venire incontro, non ci riuscirà perfettamente, ma io credo che comunque sia già un bel inizio, insomma.
C'è una catena di solidarietà anche legata al mondo del farmaco e questo ci fa piacere. Arriviamo verso la conclusione. Nel salutarti, visto che ci puoi raccontare anche un pezzo della storia della farmacia, almeno del Piemonte e dell'Italia, in che cosa è cambiato negli ultimi 20-30 anni il lavoro del farmacista?
Guarda, è cambiato nel senso che la farmacia è diventata, questo per ovvi motivi e per necessità, impresa, no? È diventata più impresa, è diventata più non ha più dal farmaco solo non ha più col solo farmaco la possibilità di mantenersi, di mantenere la struttura, di mantenere i dipendenti, perché il farmaco è in continua discesa come prezzo ed è anche in continua discesa come consumi, come giustamente io sono pragmatico, cioè è una cosa giusta perché non bisogna mai abusare, ripeto come ho già detto prima, del farmaco. In ogni caso la farmacia per poter erogare i servizi, e c'è tutto uno studio che poi che verrà presentato presto alla stampa sul costo sociale della farmacia, cioè quanto noi investiamo per comunicare e per venire incontro ai desideri e alle necessità dei cittadini. Quindi per poter avere questa possibilità la farmacia deve investire in altre cose che purtroppo lo dico io da vecchio farmacista, ma comunque che fanno sì che tu possa avere la potenzialità economica di fare il tuo lavoro. Quindi in questo è cambiata, cioè mentre una volta la farmacia col solo farmaco riusciva ad avere il sostegno economico per poter fare quello che fa e quello che faceva, adesso non ce la fa più e deve investire in altre cose, per cui le farmacie si sono trasformate, sono diventate un po' più negozio e un po' meno magari farmacia, ma l'importante è che dietro il banco, col suo camice bianco e la sua spilla, eccetera, c'è sempre un professionista che è lì almeno 8, 10, 12 ore al giorno per venire incontro ai bisogni dei pazienti.
Un tempo c'erano ancora le farmacie che, ma non poi tanto tempo fa, che assemblavano dei prodotti dietro il banco, sì. No? Non c'è più questo mondo qui? O c'è ancora?
No, sì. No, c'è. C'è, anzi, c'è una recente disposizione dell'Europea che autorizza le farmacie a fare delle piccole preparazioni che non superano i centinaia di pezzi al giorno per venire incontro, insomma, e per anche calmierare magari i prezzi, e quindi su prodotti naturalmente di uso comune, ecco, cioè, prodotti per raffreddore, per le tosse, cioè, queste cose di uso comune consolidato. Quindi c'è ancora, io personalmente nella mia farmacia faccio ancora parecchie preparazioni, soprattutto uso esterno, pomate che prescrivono i dermatologi che non trovano nella specialità, cioè quello che nel prodotto dell'industria è quello che loro desiderano per il loro paziente, quindi scrivono e fanno fare a noi delle preparazioni particolari. Quindi c'è ancora, molto più limitato di rispetto a una volta, chiaramente, ma comunque siamo orgogliosi e fieri di poterlo ancora fare.
Allora, noi ti ringraziamo, Luciano, lo ricordiamo, Luciano Platter, presidente di Feder Pharma, tra l'altro scopro una cosa molto piacevole, in realtà la sapevo già, un ex allievo di Don Bosco.
Sì, io ho fatto 5 anni di Varsavia, ne sono fiero, e penso che ci siamo trovati con gli amici della maturità del 66 un mese fa e abbiamo festeggiato i 50 anni di maturità, quindi è un po' di tempo, però ripeto, è stata un'esperienza che ricordo sempre con gioia dopo ormai 50 anni.
E allora noi ti ringraziamo davvero di cuore, Luciano, un abbraccio e a presto, grazie ancora.
Grazie e un saluto a tutti, grazie.
www.primaradio.it